è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui con la Zanzara come ogni sera fino alle 21 per ascoltare soprattutto i vostri interventi in diretta. I numeri, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la Zanzara @ radio24.it. Andiamo subito a sentire le novità della giornata secondo il TG2.
Obama ordina un'inchiesta sulla creazione della prima cellula sintetica. La commissione bioetica valuti benefici e problemi etici. Il Vaticano serve cautela, ottimo motore ma non è la vita. Il sottosegretario alla giustizia americano Bauer chiede di non limitare in Italia le intercettazioni e spiega, va difeso il lavoro dei giudici italiani, sit-in davanti a Montecitorio. Perquisizione, 4 indagati tra esponenti del gruppo Milizia per il reato di apologia di fascismo dopo le scritte antisemite a Roma e le accuse ad Alemanno. Contrabbando e frode fiscale, le accuse per Flavio Briatore, sotto sequestro alla Spezia il suo mega yacht Force Blue. A bordo c'erano la moglie Elisabetta Gregoraci e il figlio della coppia.
E sentiamo anche qualche titolo di studio aperto.
Troppi dubbi su mia figlia, ora voglio la verità. Parla la mamma di Cristina Golinucci, scomparsa a Cesena 18 anni fa. Da oggi al setaccio con uno speciale radar, il convento dove la ragazza fu vista per l'ultima volta. Flavio Briatore indagato per frode fiscale e contrabbando. La Guardia di Finanza ha sequestrato il suo mega yacht da 62 metri, Force Blue. La moglie Elisabetta e il figlio Falcon Nata costretti a trovare riparo nella suite di un lussuoso albergo della Versilia.
Viva la Rai, ti fa crescere sani, viva la Rai.
Sulla vicenda Santoro, con cui naturalmente iniziamo questa puntata della Zanzara, vi leggo un brevissimo editoriale uscito questa mattina sulla Stampa, che secondo me riassume la questione, almeno per come la vedo io. Preceduto dalle notizie sulla sua buonuscita milionaria, Michele Santoro ha occupato ieri sera una ventina di minuti di spazio pubblico per lanciare un singolare controeditto. Nel mirino la sinistra, alla quale il conduttore TV ha lanciato il suo out-out: o mi fate un segno o lascio la Rai. Non sarà dunque Berlusconi, autore dell'indimenticabile editto bulgaro L'assassino di anno zero, ma la sinistra, i giornali, un'indistinta opinione pubblica, la gente, alla quale Michele si è rivolto ieri con i toni oscuri, allusivi e talvolta minacciosi del guru. Non se ne sentiva la necessità. Se voleva lasciare, che è nel suo diritto, aveva solo da farlo con la stessa lucidità che gli ha consentito di trattare la sua liquidazione. Il mondo non è tutto Samarcanda. Ed è stato un Santoro, a mio parere, incomprensibile. Cioè, nessuno ha capito, io non ho capito che cosa sta succedendo. Se ne va, non se ne va, chi lo vuole far andare via, chi vuole impedire che vada via, cosa ha intenzione di fare, ha firmato, non ha firmato, per quanti soldi. Non si è capito niente, solo un indistinto attacco contro mezzo mondo. Sentite uno dei passaggi, tanto è lo stesso.
Che cosa vogliono? Che io rimanga? Me lo chiedano. Me lo puoi chiedere anche una piccola parte, che io rimanga, invece di sottoscrivere gli accordi e poi dire no, li abbiamo firmati per far contento Santoro, così danno tutta la colpa a me di quello che succede e delle scelte che sono state fatte. No, l'accordo non è stato ancora firmato. Cosa volete? Che lo firmi o no? Quale idea avete? Ma se nella vostra idea non ci si esprime anche chiaramente sul fatto che anno zero deve essere considerato non il materiale proibito del servizio pubblico, deve essere considerato la perla del servizio pubblico, una delle cose più importanti che il servizio pubblico fa e delle quali deve andare fiero. Se voi dite questo, basta una parola così e io sto fermo, sono in Rai.
Viva la Rai! Poi da dei miserabili a quegli esponenti del Partito Democratico, senza fare i nomi, i quali hanno evidentemente avuto qualcosa da dire sulla buonuscita dello stesso Santoro.
Ma siccome io le sue qualità molari, caro Presidente Zavoli, le riconosco, mentre invece lei le mie non le riconosce, allora vorrei rivolgermi a lei, non certamente a quei miserabili, quei cialtroni del PD che hanno detto che io mi sono venduto a Berlusconi. Con quelli non vale la pena nemmeno prendere un caffè, con lei, con Bersani, persone che stimo. A lei.
E poi anche a quelli che l'hanno criticato dall'Italia dei Valori,
chi si dovrebbe incazzare sono quelli della RAI, ma che si incazzino quelli di fuori, che non sanno manco che cosa vuol dire questo, che si incazzi l'Italia dei Valori, che sono esperti di operazioni immobiliari, ma pochissimo esperti di prodotto televisivo, io lo trovo abbastanza grave. Cioè, voglio dire, che ne sanno loro? Faccio un prodotto e costa tanto. Questo costo è esagerato? No, è al di sotto dei costi medi di produzione della rete in cui viene collocato.
Questo cervello avrà un padrone, lo sai.
Beh, possiamo proseguire, per esempio, perché a un certo punto Santoro se la prende con tutti i direttori dei principali giornali, Ezio Mauro, Repubblica, Il Corriere della Sera. Io francamente non ho capito perché, dicendo anche sono stato l'unico ad avere il coraggio di portare la Daddario in televisione.
Chi ha invocato regole e divieti contro di noi, anche facendo il gioco del famoso Berlusconi? Insomma, scusate, direttore del Corriere della Sera, direttore di Repubblica, Ezio Mauro, direttore della Stampa, Calabresi, rispondete a questa domanda. Se non fossero uscite le intercettazioni dell'inchiesta di Trani e se fosse arrivata quella sanzione di 90 milioni di euro minacciata dall'autorità delle comunicazioni, che sappiamo in che modo oggi veniva preparata, 90 milioni di euro, un'abnormità che non esiste nel mondo occidentale e anche in quello orientale, io vorrei capire che cosa aveste scritto voi quando arrivava questa sanzione, che finalmente veniva cancellato anno zero un programma non degno del servizio pubblico, magari una vera barbarie dal punto di vista del servizio pubblico.
Va bene, intanto un'altra notizia squassa la Rai TV, l'abbandono dal video dalla conduzione del TG1 di Maria Luisa Busi. Siamo qui con un giornalista che certamente non le manda a dire, come Massimo Fini. Buonasera, ciao Massimo.
Buonasera, ciao.
Allora, che idea ti sei fatto di questa vicenda di Santoro? Beh, insomma, La Stampa quando scrive che per 20 minuti, non è la sola a scriverlo oggi, per 20 minuti abbiamo assistito ad uno show personalissimo su un contratto di risoluzione di lavoro dipendente, non ha tutti i torti, secondo me, o no?
Ma guarda, io in un libro che si chiama Senza Anima, dove sono pubblicate anche alcune stroncature, ce n'era una di Santoro, parliamo di alcuni anni fa, quindi al di sopra di ogni sospetto rispetto a quello che ha fatto adesso, in cui lo mettevo nella categoria delle finte vittime. Lui è una specialista minore, ma come Berlusconi, di fare la vittima. Ora non si può fare la vittima avendo occupato la RAI per circa 20 anni, mi pare, una cosa di questo genere. Poi c'è un discorso più generale, e cioè i conduttori televisivi hanno preso in questo paese un'importanza assolutamente spropositata.
Abnorme, sì, questo è vero.
Abnorme. Io ho, per varie ragioni, ho vissuto a metà in Svizzera, dove fanno anche lì la televisione, sembra strano, ma il conduttore non è un personaggio politico, non è un domatore, non è un coso, è semplicemente uno che cerca di stimolare il dibattito. Ecco, questi invece hanno e confondono la potenza del mezzo con la propria.
Senta Fini, ma lei trova, sì, prego.
Mentre sono delle povere braccia sottratte all'agricoltura, secondo me.
Ecco. Ma anche Santoro, secondo lei, no?
Ma certamente.
Addirittura?
Beh, Santoro è anche robusto, andrebbe meglio di Vespa in questa, nell'agricoltura.
Cioè, secondo lei, Santoro, braccia rubate all'agricoltura?
Sì.
Un giudizio così duro, così...
Sì, ma ripeto, se lo dico adesso sembra facile e quindi sembra, ma l'ho detto alcuni anni fa.
Sì, però Fini è un grande professionista, lei non riconosce nemmeno che è un grande professionista?
Ma ripeto, hanno un'importanza che è sproporzionata al loro valore, voglio dire il...
Cioè guadagnano troppo, per esempio?
Ma no, no, hanno un'importanza sull'opinione pubblica, quello sì. Che guadagnano mi interessa. Sono questi che danno, cioè una volta erano Aristotele e Platone che davano le categorie etiche, morali, la way of life, eccetera. Adesso sono Santoro, Vespa, Floris e altri personaggi di questo genere. Mi sembra un po' troppo.
Viva la RAI, ti fa crescere serani, viva la RAI.
Voglio farvi ascoltare una critica, secondo me senza senso, fatta da Crosetto, un esponente del PDL, su Santoro. Insomma, la potremmo riassumere in questo modo: chiagne e fotte. Sentite.
Secondo me è una persona molto furba, che ha trovato il modo più facile per fare più soldi possibili. Ha sfruttato un canale, ha sfruttato l'anti-berlusconismo, si è creato un personaggio. Su questo personaggio ha creato un audience, perché per primi quelli del PDL, giusto per criticarlo, per arrabbiarsi, lo guardano, perché poi il giorno dopo che c'è Anno Zero io parlo normalmente con i colleghi del PDL, o sento telefonate quelli, ma come fate a tollerare? Però lo guardiamo tutti per arrabbiarci o per vedere fino a che punto arriva. Si è creato un audience, sulla base dell'audience fa i contratti e adesso si fa pagare. Cioè, ha costruito la sua ricchezza personale.
Ma c'è un altro passaggio, quello sulla casa di Santoro, che secondo me non c'entra nulla. Sentitelo, Crosetto, PDL.
La coerenza delle persone rispetto ai temi trattati non è che l'incoerenza emerge adesso perché prende 13 milioni di euro. Santoro, se posso dirlo, ha sempre parlato di operai e di problemi, ma basta vedere la casa dove abita per capire l'incoerenza tra quello che diceva. No, è perché se ognuno di noi viene giudicato, dal pubblico al privato per tutto. Io sono uno di quelli che, se facessi i discorsi di Santoro, abiterei in una casa di 40 metri quadri o metterei a disposizione gli altri 460 di quelle persone di cui dico, o tutti i giorni, quindi dei problemi di cui mi carico.
Questo mi sembra un po' esagerato, Fini, che dice?
No, non solo è esagerato, è la solita critica per cui uno che difende, che so, gli umiliati, offesi, o
deve vivere in una stamberga, diciamo.
Deve vivere in una stamberga, che è una roba grottesca, che peraltro insegue, insomma, se uno sta a sinistra dovrebbe fare la vita del mendico. Non è così. Quello che contano sono le idee.
No, certo. Oggi, a proposito però della sua frase di prima, che mi ha molto colpito, lei lo diceva non solo riferito a Santoro, naturalmente.
Sì.
L'ex presidente della Rai, Lucia Annunziata, in un'intervista al Corriere della Sera, dice: cifra scandalosa, quella che avrebbe percepito Santoro per uscire dalla Rai, ma lui è una star. Porta spot vale quanto Bonolis. Insomma, poi la capacità professionale c'è tutta, o no? Però perché lei...
Ma per carità, voglio dire, questo è il sistema del mercato, con un Ruttolo, Costanzo, Santoro, chi per loro può distruggere la critica della ragion pura di Kant. Va bene, se questa è la società che vogliamo, sia questa. Voglio dire, il fatto che questa gente guadagni cifre spropositate non è che mi scandalizzi in sé. Mi scandalizza nel fatto che non sanno fare assolutamente un cazzo, mentre un pilota di Formula 1 prende dei soldi o perlomeno sa guidare una macchina.
Vabbè, senta, Fili, un'altra cosa. Secondo lei, siccome la Rai è pubblica, molti ci dicono: beh, insomma, anche la buona uscita, gli stipendi, dovrebbe essere tutto trasparente. Anche queste cifre su Santoro vanno rese pubbliche, vanno chiarite, vanno dette?
Ma non lo so. Non mi piace la caccia alle streghe su stipendi o cose di questo. Di questo genere, ripeto, è sbagliato il sistema in radice, per cui, ma il discorso sarebbe lunghissimo, per cui la televisione ha preso nella nostra vita un'importanza abnorme, detta le regole, i principi, la way of life, i protagonisti, e questo è. E finché io ho fatto l'altro giorno una manifestazione davanti a, eravamo quattro gatti naturalmente, davanti a cavallo di Viale Mazzini,
sì.
Non contro la Rai in quanto tale, ma contro il mezzo televisivo in quanto tale.
Ha distrutto i televisori, che ha fatto?
Ho preso una mazza ferrata e in versione Ursus ho distrutto alcuni televisori.
Ma insomma, lei si oppone, come dire, ormai a quello che ci regola, a quello che ci guida,
sì,
ogni
al
giorno.
Mezzo, al mezzo, mezzo, perché vede, questo è tutto il discorso che vale per tutta la tecnologia. Della tecnologia si potrebbe fare un uso euristico intelligente, ma a livello di massa è sempre stata impoverente e devastante. Noi siamo la cultura italiana è stata devastata e distrutta dalla subcultura televisiva. Questa è proprio discussione. Quando c'è un fatto anche sociale, anche eccetera, non è che si va a sentire Severino, Veca, Robatti o gente, si va a sentire Alba Parietti o Fiorello, che è un ragazzo molto
Marina Ripa di Meana,
sì, insomma,
questo
è il nostro livello, ecco, quindi
io mi adeguo, io sono riuscito ad adeguarmi, lei no, lo so, questo è il punto,
In che senso?
Cioè, nel senso, io mi adeguo, ogni tanto cazzeggio sulle cose del mondo, però lei invece spacca i televisori.
Alla radio, ma la radio è un mezzo molto molto diverso dalla televisione.
Sì.
Alla radio ci vuole attenzione per la parola parlata da parte di chi la dice e di chi l'ascolta. La televisione, anche uno scimmione può schiacciare un bottone e vedere un'immagine. E infatti l'Italia è un popolo di al 90% di scimmioni. E spero faccia una bruttissima fine.
Chi? L'Italia?
Ah beh sì.
Come? Siamo in Italia, Fili, come una bruttissima fine?
Sì, beh, la farà.
Che tipo di fine? Il crollo della bancarotta, la gente per strada, la povertà, cosa si augura?
Insomma, la cialtroneria funziona fino a quando non avvengono alcuni avvenimenti fondanti e determinanti. Il fascismo a un certo punto ha scoperto le sue cose quando c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, e a un certo punto si è visto che noi non eravamo preparati per quella guerra.
Ci vuole una grande rivoluzione.
Io penso e spero che una crisi economica vera, violenta, forte, induca le persone a ragionare anche sul non economico e sul tipo di vita che stiamo conducendo. Questo però non riguarda solo l'Italia, naturalmente riguarda tutto il mondo occidentale.
Grazie a Massimo Fini, grazie di essere stato con noi, sempre taglientissimo. Luigi da Monza, buonasera.
Pronto, buonasera.
Dica.
Allora, io in origine volevo parlare del caso Santoro, però adesso le cose che ha detto Fini mi incuriosiscono di più.
Dica.
Cosa devo fare?
Può fare quello che vuole.
Va bene, allora brevemente, su Santoro io dico che se ne parla anche troppo. Io capisco le sue... Io non ho mai avuto particolare simpatia per Santoro, stima, sì, eccetera, ma quando sento dire che dovrebbe pensare alla sua casa e dovrebbe vivere in 40 metri, mi pare sempre un po' di tipo di ipocrisia. La sua posizione è difficile, io capisco la rabbia, la ribellione, bisogna tener conto anche di molti fatti psicologici, insomma, ecco. Per cui mi sarei molto imbarazzato a dare un giudizio sulla cosa e penso che dovrebbero essere imbarazzati anche gli altri, punto. Quello che dice Massimo Fini sulla questione della nostra economia, ecco, io sono perfettamente d'accordo che occorrerebbe una riflessione, un maggior giudizio. Questa non è una crisi passeggera, questa è una batosta che obbliga tutti a ridimensionarsi e avere più giudizio.
Meno innovazione.
Io sono soddisfattissimo della macchina che ho.
Anche lei vuole sfasciare i televisori e magari i computer come fa Massimo Fini?
Non importa niente, è un lusso che non possiamo permettere.
Ma come non ce lo possiamo permettere, Luigi? Adesso abbiamo scherzato finora con Massimo Fini, ma insomma io su questa parte qua non condivido nemmeno una parola. Cosa significa? Dobbiamo ridimensionarci, al contrario, dobbiamo spendere di più, dobbiamo consumare. Grazie Luigi. Salvatore da Roma, buonasera, 15 secondi.
Buonasera, volevo intervenire in base all'intervento che ha fatto Massimo Fini, che si è rivolto a Santoro dicendo che sono braccia rubate all'agricoltura.
Braccia sottratte all'agricoltura.
Sottratte all'agricoltura.
Esatto.
Senso che si dà troppa importanza alle sue parole. Io direi che se ha un seguito Santoro, un motivo ci sarà, probabilmente piace il suo modo di fare giornalismo e c'è molta gente che lo stima e lo rispetta.
Sì, ma guardi che Fini ce l'ha, scusi un attimo.
Di Massimo Fini.
Sì, però Salvatore, non facci paragoni.
La voce del ribelle del Massimo Fini non mi sembra che abbia tutto questo seguito,
però...
e le sue parole.
Guardi, se lei si limita a giudicare dal successo di una cosa e l'altra, è inutile ragionare. E andiamo a sentire i titoli del TG3.
Le intercettazioni sono essenziali per le indagini, lo dice a Roma il sottosegretario USA Brouwer, sit-in di protesta davanti a Montecitorio. Bersani, un dovere fermare la stretta sulle intercettazioni, pronti ad ogni tipo di ostruzionismo. L'Italia scivola e la destra nega la crisi. Contro gli attacchi speculativi all'euro, Bruxelles prepara un giro di vite sul debito e rafforza il patto di stabilità per i conti pubblici. Entusiasmo, ma anche interrogativi dopo la scoperta della prima cellula artificiale. Il Vaticano non è la vita, Obama chiede un'indagine bioetica. Italia alla scuola, l'ufficio scolastico dell'Emilia-Romagna scrive a dipendenti ed insegnanti: vietato criticare il governo. Flavio Briatore, indagato per contrabbando ed evasione fiscale, sequestrato lo yacht Force Blue usato da lui abitualmente. Festa amara per i 40 anni di Naomi, la corte dell'Aia l'ha convocata per testimoniare su un diamante regolatole da un sanguinario ex dittatore africano.
E ci si mette pure Naomi Campbell, l'ex dittatore africano. Dove andiamo? Andiamo a sentire Sky TG24.
Intercettazioni critiche dal governo americano, popolo viola in piazza a Roma.
Montezemolo sta con Sky e con gli editori, è un provvedimento anomalo, dice.
Cellula artificiale per il Vaticano non è vita, Obama vuole un'indagine bioetica.
Governo al lavoro sulla manovra, per Sacconi tasse e pensioni non si toccano.
Task force anticrisi a Bruxelles, Merkel e Cameron in coro, difenderemo l'euro.
Tensioni PDL, Berlusconi minimizza, Fini insiste sulla centralità del Parlamento.
Assemblea PD, Bersani attacca il governo e nella palude dobbiamo stare uniti.
Apologia di fascismo, 4 arresti a Roma nel gruppo di estrema destra, milizia.
VIP dello sport nel mirino delle fiamme gialle, sequestrato il mega yacht di Briatore.
Domani Inter-Bayern, ma la finale è già iniziata, stoccate tra Mourinho e Van Gaal.
Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità.
Paola Concia, ieri alla Zanzara, parlamentare del Partito Democratico, sul suo stipendio. Sentite.
A me mi entrano 15.000 euro, ma nello stesso tempo, nello stesso mese dove mi entrano, mi escono circa 10.800 euro al mese. Per guadagnare 15.000 euro io non dovrei fare nulla, non dovrei andare nel collegio Bari, non dovrei andare da nessun'altra parte d'Italia, dovrei andare solo alla Camera, non dovrei avere una segreteria, non dovrei avere una società di comunicazione.
Ho sognato ancora stanotte amore e verità.
Non posso permettermi una casa, cioè non posso permettermi di comprare una casa.
Io non penso di guadagnare molto, nel senso che a me mi rimane, cioè non penso di essere ricca sfondata. Pensi che io, per esempio, una casa non me la posso comprare.
Se potessi avere 1.000 lire al mese.
E perché? Perché ha paura del mutuo, non perché non gli bastano i soldi o non le bastano i soldi, come all'inizio aveva fatto pensare Concia.
Per poterti comprare una casa che non fa un mutuo totale devi avere dei soldi da dare, no? E io o rimango a zero, però saranno anche fatti miei, che io mi fa paura farmi un mutuo, perché come è noto a tutti, io oggi sì. Sono parlamentare, domani non lo so.
Se potessi avere 1.000 lire al mese.
Ma quanto paga di affitto alla fine?
Io vi ho risposto adesso, non ho una casa di proprietà, pago un affitto normale. Glielo dico, ma perché, cioè, non c'è problema, io spendo 1.000 euro al mese.
Ancora qualcosa sulla vicenda Santoro.
Viva la Rai, che fa crescere Serani, viva la Rai. Viva la Rai.
La Bonino dice, beh, insomma, il martire proprio no, la vittima proprio no. Bonino.
Questa idea di Santoro vittima, non accerchiato, non mi convince, non credo sia così. Ognuno fa la sua parte, peraltro ampiamente tutelato, anzi semmai un'obiezione ce l'ho io a Santoro di essere poi stato lui stesso settario nella scelta delle persone, dei temi, chi invitare.
Viva la Rai.
Beh, l'ultima era la solita lamentela dei radicali sugli ospiti delle trasmissioni. Ancora Crosetto, Guido Crosetto, PDL, sottosegretario alla difesa. Avete sentito prima, Santoro fa il difensore degli operai, dei poveracci, e poi ha una casa sontuosa, dovrebbe abitare in 40 metri quadri, dice Crosetto, che poi aggiunge queste cifre neanche Letterman.
Però che cifre di questo tipo, in un momento in cui stiamo parlando di lacrime e sangue per tutti, siano criticabili, ma a questo punto è criticabile il CDA Rai, perché bisogna sempre essere in due per sposarsi su
certo,
una stessa cifra.
È stato fatto un accordo.
Mi sembrerebbero eccessivi per chiunque, anche per David Letterman, come buona uscita.
Sono stufo, dice Crosetto, di chi pontifica. E poi...
Io sono stufo di gente che pontifica da una parte, poi dall'altra parte sale sulla macchina con l'autista, magari paga in nero la persona di servizio dopo aver criticato in trasmissione quelli che pagano in nero, e poi va a una casa di 500 metri quadri con servitù, si siede su una poltrona in pelle da 12.000 euro e si appoggia i piedi su uno sgabello da 15.000 e poi dopo sta tranquillo in casa sua.
Questo cervello avrà un padrone, lo sai.
E vabbè, chiudiamo con Santoro, naturalmente, che abbiamo sentito in abbondanza anche prima.
Se voi Bersani, Zavoli e quant'altri, e consiglieri di amministrazione di sinistra, pensate che questo prodotto non sia un'espressione tipica del servizio pubblico, perché quello che avete in testa voi è diverso e non prevede questo tasso di libertà, questo livello di spregiudicatezza, questa capacità di critica, lasciateci liberi, firmate l'accordo, lasciatemi andar via, che finalmente da fuori magari posso fare qualcosa di più per il mio pubblico, posso riprendere in mano quello che è stato il discorso di Rai per una notte.
E io non ho capito se questo lasciatemi libero è indirizzato ai consiglieri della Rai, a chi tratta con lui, non si capisce, davvero non si capisce. Lasciatemi libero, che significa? Cosa significa? Vuole attribuire ad altri la sua volontà di andare via dalla Rai, questo è chiaro. Ma voglio farvi riascoltare lo spettacolare intervento sul doppio incarico ieri di Lucio Stanca, amministratore delegato di Expo 2015, autore anche di un libro su ricette di cucina. Partiamo proprio da questo, dal suo libro di ricette di Lucio Stanca, che è anche deputato, c'è la questione del doppio incarico, sapete. E insomma ha scritto un libro con ricette del territorio, con ricette di famiglia, per esempio ricette di pasta.
Io ho voluto raccogliere le ricette che ho cucinato di casa, trasferire così alle mie figlie attraverso il cibo, il mangiare.
E poi ci racconta che Berlusconi non dà soddisfazione. Non dà soddisfazione a tavola. Da soddisfazione a tavola, poi però entriamo nel merito, il doppio incarico di Stanca.
Mi divertirò quando entreremo in una fase pienamente operativa, perché l'Expo è fra 5 anni e ci sarà un momento in cui davvero si dovrà lavorare notte e giorno e dobbiamo essere presenti tutti, e quindi certamente né tripli né doppi incarichi. In questa fase qui mi è molto utile, ancora dobbiamo assicurare i finanziamenti, sì, ancora dobbiamo capire come gestire certi aspetti, certe complessità, avere una costante presenza anche su Roma la televisione.
Può, ma come costante d'aiuto? Presenza? Quale costante presenta? Se non c'è mai, non è mai a Roma Stanca, o quasi mai, lui dice in alcuni mesi di più, in altri mesi di meno. Comunque, si vuole dimettere all'inizio del 2011, così dice.
Io mi auguro che da qui, da fine anno di quest'anno, all'inizio del 2011, saremo in una fase operativa, se no non si fa l'Expo.
Abbiamo con noi Guido Crosetto, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui, Crosetto. Ma allora, insomma, questa storia della casa, io voglio dire, no?
Ho sentito prima, mentre ero in macchina, sono all'aeroporto, mi scuso per il brusio.
Non si preoccupi, non si preoccupi, siamo abituati.
Però, guardi, sa perché ho detto quello? Ma perché un minimo di coerenza ogni tanto bisogna averla. Se Santoro non fosse uno che pontifica molto spesso dicendo che è una vergogna che ci siano delle persone che vivono così mentre altre vivono in questo modo, se io non l'avessi sentito fare migliaia di volte questo discorso, non direi nulla, perché non si tocca il privato. Ma siccome lui molto spesso paragona tenori, sistemi di vita delle persone con quelli degli operai disoccupati o cassa integrati che fa vedere
la casta eccetera, lei dice, no?
Mi aspetterei una coerenza, perché una coerenza ci deve esserci. Cioè, io non tollero persone che dicono una cosa e ne fanno totalmente un'altra, per cui richiamare una persona che pontifica alla sua coerenza personale non è un errore.
E qual è l'incoerenza secondo lei? Avere trattato la sua buona uscita con la televisione pubblica a suon di milioni?
No, questo era riferito al fatto che lei diceva non condivido la questione della casa. No,
io non la condivido, lo sa perché non la condivido? Perché no, glielo spiego, poi lei può replicare. Io non condivido il fatto che che siccome Santoro si fa paladino delle cause, poi non tutte le cause, insomma i disoccupati eccetera, abbiamo visto spesso nelle sue trasmissioni quest'anno, soprattutto durante la crisi economica, le persone abbarbicate sul tetto delle fabbriche eccetera eccetera, e anche battaglie contro la casta, i politici avidi e quello che vogliamo, allora solo per questo non si può comprare la casa in Romagna?
No, io non critico questo. Cioè, anzi, le sue battaglie fa bene a farle. Io sono uno che vorrebbe che Santoro rimanesse, anche perché penso che alla fine Santoro radicalizzi lo scontro e alla fine non faccia il male del centrodestra. Ma al di là di quello, io dico, se non l'avessi sentito pontificare mille volte dicendo che vergogna che ci sia gente che vive così mentre altri hanno difficoltà, io sì. L'ho sentito dire troppe volte. Allora, pensa a te stesso. Cioè, perché sei tu il primo a vivere in questo modo e con questo tuo tenore di vita a offendere gli altri, non sono solo gli altri.
E perché offende gli altri? Perché
pontificasse, non so, Crociani, e poi facesse il contrario nella sua vita.
Sì. Però scusi, dov'è, qual è
credibile.
No, ma qual è il contrario? Mi scusi, perché oggi, per esempio, Lucia Annunziata in un'intervista al Corriere della Sera dice: mi sono scocciato di sentire che uno di sinistra deve essere per forza povero. Stiamo sul mercato, la RAI è sul mercato, Santoro è sul mercato, sì, allora deve essere pagato per quello che pesa. E secondo lei pesa tipo Bonolis?
Sono assolutamente d'accordo. Io come non è detto che uno di destra debba essere necessariamente ricco. Cioè, io sono totalmente d'accordo, sono categorie che non esistono più. Ma lei non mi... Cioè, ma secondo lei è giusto che uno dica è una vergogna che, faccio un esempio, Crociani viva circondato nel lusso e questi poveri operai del Sulcis non hanno da mangiare? Non lo puoi dire se tu sei il primo che vivi nel lusso, anche se te lo sei guadagnato, non dirlo, dici è una vergogna che ci siano queste povere persone del Sulcis che non abbiano da mangiare.
Però
o un altro che vive come me.
Però allora con questo ragionamento, siccome Santoro, lasciamo perdere la buona uscita, siccome Santoro guadagna 700.000 euro non può fare trasmissioni su e non può prendere le parti dei licenziati e dei cassi integrati.
Ma quando lo fa non dice è una vergogna che ci sia gente che guadagna 700.000 euro mentre questi sono bassi, perché tu sei il primo che li guadagna. Cioè devi dire è una vergogna che sia questa gente,
però,
che
scusi,
non lavora e non posso sfamare i figli.
Ho capito, però Crosetto, mi scusi una cosa.
Demagogia fatta con uno che vive come me.
Non mi pare che Santoro, adesso io non ho... Come è notorio, non ho grandissima simpatia per le posizioni che spesso assume Santoro, anche se lo trovo una star, come dice l'Annunziata. Però, non mi pare che Santoro dica è una vergogna perché ci sono manager che guadagnano 700.000 euro. Questo non lo dice.
L'ha detto mille volte. Se non l'avesse detto, io non criticherei la sua coerenza. Poi, per il resto, continuo, come ho detto stamattina,
sì,
è uno che fa giornalismo talmente bene che è riuscito ad avere un mercato che l'ha portato ad avere lo stipendio che ha, la liquidazione che ha. Ma perché è bravo, ha trovato una nicchia di mercato, si è buttato. E ricordo però, cosa che qualcuno dimentica, che quando fece il passaggio a Mediaset, cosa di cui tutti si dimenticano, fece alcune trasmissioni per difendere molte delle persone che in questi anni ha attaccato. Lei ce le ricorda?
Sì, certo.
La trasmissione per difendere Previti.
La trasmissione per difendere Previti non credo proprio.
Se vado a vedere.
Adesso
non ricorda più nessuno. Mandi le parole di qualche anno fa di una trasmissione.
Difficile recuperarle, lo sa. Difficile recuperarle. Secondo me Mediaset l'avrebbe già fatto, forse no.
Se riesco gliela mando.
Magari.
Perché sarebbe divertente.
Vabbè, però la questione della casa non c'entra niente, Crosetto. Adesso la casa che dovrebbe abitare in una casa di 40 metri quadrati.
Vale anche per la mia categoria, cioè quelli che fanno politica. Allora la coerenza privata non c'entra niente con le parole che si dicono. No, c'entra. Se io sapesse che lei, che ascolto tutte le sere, quando riesco solo in macchina normalmente,
sì,
non fosse coerente alla sua vita privata, glielo direi in faccia.
No, certo, secondo lei
non può dire parlare di concetti di un certo tipo e non essere coerente.
Cioè, secondo lei nella vita privata di Santoro rispetto a quello che lui è in pubblico c'è una grande contraddizione?
Sì, secondo me.
Bene, grazie. Crosetto, prende il suo aereo perché non la sentiamo più. Abbiamo Maria Grazia da Padova. Buonasera.
Buonasera, grazie di avermi chiamata. Allora, io francamente non sono... Cioè, diciamo che ho ascoltato l'ascoltatrice di adesso e devo dire che ha puntualizzato delle cose che avrei puntualizzato anch'io. Con l'ascoltatore precedente, che diciamo aveva così il dente un po' avvelenato nei riguardi di tutto l'atteggiamento professionale di Santoro, francamente mi sembra... voglio dire, in questo momento, con televisioni che seguono gli ordini, le trasmissioni di Santoro,
sì,
con la professionalità che diciamo, utilizza da anni, è un punto di riferimento.
E dunque la RAI che cosa dovrebbe fare? Ha sbagliato a accettare questo contratto, questa risoluzione del contratto?
Sembra che ancora non l'ha accettato.
Vabbè, ha accettato, insomma, ha sbagliato a intavolare una trattativa, dovrebbe fare di tutto per trattenere Santoro, insomma, cosa imputa lei alla RAI?
Io credo che sia una risorsa, una persona che ha le capacità di orchestrare anche altri professionisti.
Ho capito, dunque secondo lei la RAI doveva fare di tutto per trattenere Santoro?
Diciamo che ho sentito anche gente che non lo ama, che lo ascolta.
E vabbè, quello è normale. Dunque?
Beh, diciamo che è significativo però. Cioè il sì, fatto sì, che certo, ci sia certo. della gente che non ama il suo punto di vista, ma lo ascolta, sì. significa che la persona interessa.
No, per carità, ma certo, questo nessuno lo mette in dubbio.
C'è da dire che anche ad esempio a vedere come utilizza l'aiuto di altri colleghi, tipo Travaglio,
sì.
che francamente a me può anche stare un po', diciamo, non proprio simpaticissimo, però sì. devo dire che quando si mette a snocciolare date, cose, eccetera, è un fenomeno. Insomma, rimani lì, perché sembra che sappia tutto a memoria.
Va bene, ma grazie, la ringrazio. 19:52 800 24 0024, parliamo di internet e dell'uso soprattutto dell'inglese.
Prego, sali, sali pure, no, non mastico l'inglese, I don't speak, so solo giusto qualche frase.
C'è per esempio anche un uso di Google o di altri strumenti che sono offerti dal mondo di internet, che consentono anche a piccole aziende di offrire i loro prodotti in tutti i paesi del mondo.
Antonio Palmieri, buonasera.
Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Come sta? Come sta?
Io bene, sto anche in viaggio perché sto andando a Gallarate.
Sta andando a Gallarate?
Da dove? Milano a Gallarate.
Da Milano a Gallarate, beh, insomma, non è una distanza così enorme.
No, non è una distanza siderale, ma volevo tranquillizzare lei, gli ascoltatori, che il bravo deputato sta andando a fare una serata da deputato.
E cioè venerdì. Che fa la serata da deputato?
Facciamo la presentazione del libro di Berlusconi, L'amore vince sempre, sull'invidia e sull'odio.
Perché lei è, diciamo, come possiamo dire, il coautore di questo libro?
Io sono il curatore. Gli autori sono due, cioè tutte le persone che hanno mandato i loro messaggi al nostro sito forzasilvio.it e ovviamente il Premier, che ha scritto un testo inedito che apre il libro.
Senta, ma il messaggio più bello di questo libro, che è l'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio, qual è? Se lo ricorda a memoria, Palmieri?
Guardi,
sicuramente ci sarà una cosa che le è rimasta impressa.
Guardi, sembra retorico, ma sono veramente tutti belli.
Tutti belli, vabbè, adesso belli, Palmieri.
Ma ho premesso, sembra retorico, ma se devo dirne il più corto, che è uno di quelli che abbiamo messo anche nella terza di copertina, è... Sì. Silvio, non ti ferma neanche la criptonite.
Eccolo qua, non ti abbattono nemmeno con la criptonite.
Esatto.
Grande Silvio, Pietro D. Lo sai che una volta, Palmieri, lo sai che una volta abbiamo citato un passaggio di questo libro insieme ad una canzone sul Partito dell'Amore. A lei le piace questa cosa del Partito dell'Amore? Le è piaciuta come...
Ma guardi, in realtà più che un Partito dell'Amore...
Cioè lei si sente di far parte del Partito dell'Amore?
Lo dovrei avere come leader Cicciolina, ma in realtà il mio leader
no,
è un altro.
Il nuovo Partito dell'Amore, non il vecchio.
No, in realtà qui il discorso è un po' diverso, nel senso che il libro e anche l'appello del Premier vanno nella direzione di svenire un clima che oggettivamente credo, prima e ante Tartaglia e post Tartaglia, è veramente un clima avvelenato.
Senta, no, le dicevo che... uno di quelli che hanno scritto questi messaggi che poi voi avete raccolto nel libro mi ha chiamato in radio dicendo sono io l'autore perché
vede che abbiamo raggiunto l'obiettivo era quello di innanzitutto fare un atto di riconoscenza verso queste 50.000 persone, perché i messaggi erano 50.000.
Voi quanti ne avete messi?
Ce ne stanno solo 600 perché purtroppo non ha la dimensione di internet.
Senta, il secondo messaggio, sempre sulla copertina, è: ti scrivo questo messaggio insieme a mio papà, che non sa usare il computer, ma è qui con me e vuole dare la sua testimonianza di affetto. Dimenticare l'odio di pochi e ricordare l'amore di molti. Questo messaggio è il senso più vero del Natale che si avvicina. Sei forte, Presidente, ti aspettiamo. Erminia e papà Francesco. Senta, a proposito di usare il computer, Ma Berlusconi lo sa usare il computer? Mi dica la verità, Palmieri, no, sia sincero. No, sia
io
sincero.
Sono sincero con lei, tanto parliamo in come in confessionale. Quindi
come in confessionale, come in confessionale.
E quindi non ho motivo di
mentire.
Reticente. Assolutamente, la risposta è ovviamente no.
Non sa usare il computer, cioè internet, non sa manco che cos'è.
No, queste sono due cose diverse.
Cioè non sa nemmeno che cos'è, adesso è esagerato, però insomma sa che cos'è naturalmente. Però dico, non ha dimestichezza con i siti.
Non ha dimestichezza, non usa direttamente il computer per navigare in internet. Ma devo dire, io sono anche contento, per un verso, perché fa parte del mio lavoro aiutarlo in questo.
Ah, ecco, è contento perché così è indispensabile.
No, io non sono indispensabile, guardi. Sono raramente utile, ma sicuramente una cosa di cui sono certo di essere assolutamente.
Questo come tutti. Un attimo solo, lei è molto simpatico, Palmieri, dunque mi voglio intrattenere con lei, come in confessionale, ha detto bene. Ci sono i titoli dei telegiornali, tanto c'è tempo fino a Gallarate, no? Gallarate, quanti chilometri mancano?
Danni al traffico.
Eh?
Mi sono fermato in un'area di servizio per evitare di fare danni guidando e parlando al telefono.
Lei è spettacolare. Titoli dei telegiornali, ci li gustiamo insieme, per quanto sia possibile gustare insieme i titoli dei telegiornali, e poi torniamo a 800 24 00 24.
La Zanzara.
Siamo qui con uno spettacolare blob che ha come titolo anno 000.00,00, come le cifre milionarie prese da Santoro. 800 24 00 24, non confondetevi troppo con gli zeri, questo invece è il nostro numero verde, TG1, anzi TG5.
Berlusconi incontra Barroso, che lo ringrazia per la difesa dell'euro durante la crisi. Europa impegnata a ridurre le spese, il premier, maggioranza coesa, avanti col programma. Intercettazioni, Alfano, nessuna limitazione né restrizioni per mafia e terrorismo. Informazione trasparente garantita, sindacati dei giornalisti polemici, opposizioni pronte all'ostruzionismo. Cellula artificiale in grado di riprodursi, il Vaticano, possibili vantaggi, ma non è stata creata la vita. Obama avvia un'indagine bioetica. Danilo Restivo formalmente incriminato in Inghilterra per l'omicidio di Heather Barnett, il fratello della vittima, ho sempre sospettato di lui. Quattro esponenti di milizia indagati per gli attacchi alla comunità ebraica di Roma, sequestrati macete e bastoni. Dino, l'orso che sull'altopiano di Asiago sta facendo strage di greggi e galline, dovrà essere catturato e trasferito. Pacifica invasione di tifosi neroazzurri e tedeschi a Madrid. Moratti, la finale di Champions è pura felicità.
E andiamo a sentire anche il TG1.
La cellula che si autoriproduce, un passo verso la vita artificiale, Obama chiede un'indagine bioetica, Vaticano prudente, ottimo motore ma non è la vita. Berlusconi, l'Europa ha vissuto sopra le proprie possibilità, ora ridurre la spesa, Bersani no a manovra depressiva. Intercettazioni, gli USA essenziali alle indagini, poi la precisazione, nessuna interferenza, Alfano, niente restrizioni per mafia e terrorismo. Flavio Briatore, indagato per contrabbando, sequestrato alla Spezia il suo yacht, l'imprenditore, una vicenda paradossale. A TV7, viaggio tra le attrazioni estreme dei parchi di divertimento, il TG1 a bordo dell'Airbus 380, nuovo gigante dei cieli.
Va bene, siamo in collegamento con Antonio Palmieri, deputato del PDL, ma anche responsabile internet e guida personale del Premier.
Esagerato.
No, è così, guida personale del Premier per quello che riguarda, il mondo del web. Ma quante ore... Non dico al giorno, un attimo solo, Fede su Santoro.
Lui è stato in Rai.
Straordinario professionista. No,
professionista, certo, grande professionista. Ha preso i soldi in Rai, poi l'ha preso Berlusconi, poi l'ha preso in Rai, poi l'ha preso al Parlamento Europeo,
adesso l'ha preso in Rai, prende la violazione.
Le puoi mettere?
Questa era Fede, imperdibile su Santoro. Senta Palmieri, ma insomma quante ore, che possiamo dire, al giorno non credo, a settimana passa su internet insieme a Berlusconi?
No, guardi, noi lavoriamo secondo un metodo che è consolidato, perché è rodato oramai da più di 15 anni.
E qual è il metodo?
Il metodo è che ci vediamo nelle occasioni necessarie,
sì.
E dopodiché il bello anche di internet è che si lavora benissimo a distanza e quindi ci scambiamo i file, le cose che ci servono, in modo tale che si possa andare avanti, anche perché lei sa che internet è un bambino che ha sempre fame.
Sì.
E quindi, siccome io preferisco sapere da cittadino che il mio premier non sta a navigare in internet, ma lavora per risolvere tante difficoltà,
sì.
E quindi...
Vabbè, magari si può andare anche su internet per informarsi, per vedere... Insomma,
sì, no. Francamente non ne ha bisogno. Lei si ricorda la battuta che fece una volta, che Gianni Letta era il suo internet, no? Nel senso,
sì.
Che era appunto... la persona di riferimento alla quale chiedere, ecco, potremmo dire il suo Google, al quale chiedere tutte le informazioni del caso, quindi non ha bisogno di andare personalmente su quello per informarsi. Noi invece abbiamo la necessità di alimentare tutto il giorno, tutti i giorni, le nostre varie presenze online.
Senta, però se lui non sa andare su internet, cioè non sa navigare, come fa a lavorare insieme su internet?
Arrigo Sacchi è stato un grande allenatore, non ha mai stato un giocatore di calcio, no? Quindi da questo punto di vista si ragiona insieme e essendo l'uomo dotato di grande curiosità per tutto ciò che è nuovo e diciamo così di un certo intuito, per così dire, è in grado perfettamente di comprendere e di dare suggerimenti utili
anche su internet. Senta,
è un fatto di comunicazione, non è un fatto.
No, certo.
Io non sono un informatico.
Certo. Senta, però io ho ancora una curiosità. C'è un momento in una settimana, in un mese, in cui voi due siete accanto, lei dice: Presidente, guardi, allora Facebook funziona così.
L'abbiamo fatto, non c'è un momento sistematico, l'abbiamo fatto laddove è necessario. Sì, perché a volte ci vediamo abbastanza regolarmente, però io mi occupo anche di qualche altra cosetta, diciamo, in termini della comunicazione sua, e quindi.
Però non sa navigare, cioè se lui è da solo non sa navigare, non sa che pesci prendere.
Io temo che temo che stavo sorpreso un giorno anche su questo versante, stavo per dire, però la risposta, come dicevo prima, nel nostro confessionale è no.
Senta, sempre nel confessionale, ma questa storia di Gogol, lei ha una spiegazione, me la dia, Palmieri, è l'unico che me la può dare, nel nostro confessionale. Gogol, come è uscito fuori? Perché insomma, adesso diciamo la verità, è una figura barbina, una figuraccia tremenda.
Senta, è assolutamente spassoso come lei la... decontestualizzato e ricontestualizzato con la canzone di Baglioni, con Rutelli, con Capanna, come ho sentito dal suo ascoltatore in questi giorni. E è una cosa che può capitare quando una persona parla a braccio su tantissimi temi e in un'occasione importante, perché mi consente a me di ricontestualizzare quello che è successo l'altro giorno, era in un incontro dove con Mubarak abbiamo chiuso 15 accordi importanti su vari campi, dall'energia alla ricerca alle forniture per le nostre imprese in Egitto, e abbiamo rinsaldato il fatto che l'Italia è il primo partner dell'Europa con l'Egitto, paese, come lei sa benissimo, molto importante per la sua posizione e anche per il...
E dunque lei dice che può capitare.
Può capitare, ed è questa la cosa che conta, cioè che Mubarak sia venuto a Roma, che abbiamo fatto...
questo lo sappiamo adesso,
Lo so, ma sa com'è.
Ma lo sappiamo. Dice questo, che... adesso non è che possiamo parlare però dell'Egitto, perché lei sa benissimo, siamo sempre in confessionale, nel confessionale non si parla dell'Egitto, però da professore di internet di Berlusconi, insomma è rimasto un po', dice, io è da anni che... sono il professore, adesso scherzo naturalmente, però alla fine è così, scherzo, insomma lei è professore su tutte le cose che riguardano internet, il web eccetera, e mi scivola così in una conferenza stampa su Google, ma insomma almeno Google,
sa
no?
Sa perché? È colpa mia.
Lei si prende la responsabilità.
Mia, perché non abbiamo ancora fatto il lavoro sui motori di ricerca.
E come? E il motore di ricerca è la prima cosa, Palmieri.
Il motore di ricerca viene dopo, perché prima devi qualcosa da far cercare. È come nella comunicazione politica, se tu non hai una sostanza ti puoi affannare a inventarti cose, ma non vai molto lontano.
Okay. Dunque lei mi sta dicendo che il Premier non sa quali sono i motori di ricerca?
No, lo sa benissimo, tanto che ha citato Google, ovviamente l'ha citato in quel modo lì.
Google,
ma l'ha fatto per dare a voi la possibilità di dire qualcosa, perché altrimenti... se gli accordi con l'Egitto non sono interessanti, bisognava pur tirare l'attenzione su...
Adesso questo è extra confessionale. Vabbè, insomma, la colpa è sua.
Certamente.
Lei si prende la colpa del Gogol. E perché se la prende? Perché dice: non abbiamo affrontato ancora il discorso dei...
Perché è vero, lei adesso lo diciamo sempre tra il serio e il faceto, come nel nostro dialogo di questa sera, però questo è vero, il tema sui motori di ricerca lo affronteremo prossimamente.
E dunque, per il momento, i motori di ricerca per Berlusconi cosa sono? Una cosa così un po' strana.
I motori di ricerca sono una cosa che serve, come ha spiegato, alle aziende per farsi trovare, che è corretto, ma...
Insomma, adesso le aziende per farsi trovare utilizzano anche qualcos'altro, comunque.
Beh, sì, guarda, come sa, utilizzo i motori di ricerca per essere con le ricerche cosiddette naturali, cioè quelle non a pagamento, e con quelle a pagamento per farsi trovare. Abbiamo fatto del resto anche noi in campagna elettorale parecchie volte.
Senta Palmieri, un'ultima cosa prima di lasciarla al suo ritorno verso, anzi al suo viaggio verso Gallarate, ma insomma, secondo lei, adesso mi dica la verità, sempre come ultima cosa del confessionale,
sì,
su internet che voto dà Berlusconi? Però mi sia sincero, qui siamo proprio alla, siamo arrivati alla, alla conclusione. Insomma, uno che Google mi dice non sa navigare, il voto è molto basso, diciamo la verità.
Ma guardi, il voto no, perché il voto è alto per una persona che nel 1995 ha detto Forza Italia deve andare in internet, l'ha detto 15 anni fa.
Vabbè, ma adesso internet... Palmieri, però su internet lei mi dice non sa navigare, Google l'abbiamo sentito, mi...
ho già detto, scusi,
4,5? Fatto... 4,5?
No, il voto è sicuramente 8. Ma certamente 10 quando sto per navigare, evidentemente, perché noi possiamo, poi l'allievo va sempre stimolato.
Vabbè, Palmieri, lei mi è il curatore dell'amore, vince sempre sull'invidia e sull'odio, e dunque
per forza, cosa pretende che dia,
che dia 4 al premio
allegramente? No, ma bisogna effettivamente questo sottolinearlo, che io sono in questa responsabilità dal 1995,
sì,
il che vuol dire che a quell'epoca qualcuno, cioè Berlusconi, intuì le potenzialità del mezzo. E le ha talmente
intuite che pronuncia Google adesso. Le ha talmente intuite che adesso pronuncia Google.
Nel 95 non c'era Google.
No, è vero, però insomma c'è da un po' di anni anche. Vabbè, comunque 8, va bene, 8, però 8 Palmieri, non me l'aspettavo da lei. In confessionale 8, in confessionale non ci sente nessuno, guardi, non ci
sente. Per questo ho detto.
Non ci sente nessuno. Qualche centinaia di migliaia di persone, ma non fa niente, uguale. Cioè non ci sente nessuno, 8, ma è così sicuro, 8 a Berlusconi, Palmieri, non mi deluda. 8,
confermo, accendo la risposta.
Grazie, buonasera.
Grazie a lei.
Luigi da Viterbo, buonasera.
Abbassa il gas. Pronto?
Luigi, abbassa il gas. Abbassiamo il gas. Che c'ha sul gas? Che c'è sul gas, Luigi? No, ma non si deve scusare, è la vita, insomma. Che c'è sul gas?
Due spaghetti, patino e pesce.
Due spaghetti, avvicina un po' la bocca alla cornetta, non la sento.
Allora,
Luigi.
Spaghetti, patino e gamberetti. E mi allungate, mi voglio troppo la panna e purtroppo sembra un po' troppo lento.
La panna, col pachino e i gamberetti, la panna.
Tocco di panna non ci sta male, veramente.
No, lei dice, lei dice.
Lo provi, non ce la faccia fare. Lo provo, ma personale, vedrà.
Mi passi un attimo sua moglie, così mi dice bene la ricetta. Lei lo sa anche lei la ricetta?
Vuole la ricetta del
pachino? La ricetta pachino, gamberi e panna. Signora?
No, la ricetta veramente è di mio marito, che vuole la panna dappertutto. Io non ce l'avrei messo.
Brava!
Con lei che la panna non va bene.
Ma mi sembra...
Perché il pachino giustamente condisce da solo e poi rimane leggermente bianco, ma è più buono il pesce.
Ma lei ha ragione, signora, ma come la risolviamo?
Il sapore del pesce.
Assolutamente, come la risolviamo?
E quindi devo metterla, altrimenti poi dopo mi sgrida.
Come la risolviamo?
Non c'è problema, lo
No, 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 resti con me, la prego, lei resti con me. Resti con me, senta una cosa, su questa storia della panna col pachino e con i gamberetti, no? Ma vi siete scontrati?
No, non è che noi ci scontriamo, tanto li mangia lui da solo, io non li mangio, io me li faccio a parte senza la panna.
Ah, ecco.
E quindi lui resta da solo nel mangiare la panna, quindi per me non c'è problema, se lui lo vuole così.
Io sono dalla sua parte, io sono dalla
è
sua
vero?
Parte, io lo farei come lei, farei come lei.
È vero?
Allora, mi dica...
Allora, guardi, la prossima volta ceniamo insieme noi e lui ce n'è un'altra parte.
E facciamo così.
Grazie.
Senta una cosa, ma come inizia questo? Come li cucina questi spaghetti? Pronto?
Allora, guardi,
mi dica.
Prima metto un pizzichino, un po' di aglio,
sì.
Lo faccio rosolire un po',
sì,
poi dopo lo tolgo, metto giù il pesce,
sì.
Lo faccio inghiondire un pochino,
sì.
Metto poco vino bianco, lo faccio sfumare,
sì.
E alla fine metto giù il pasino, un po' di prezzemolo, una scaldatina e si mangia, poi si cuoce la pasta a parte, si mette dentro e si mangia tutto.
E la panna a suo marito?
La panna gliela metto lui dopo, quando metto giù gli spaghetti metto giù anche un po' di panna. Lui dice sempre poca, mettila poca la panna perché sennò viene un guazzabuglio, però ce la vuole.
Però ce la vuole lo stesso.
Ce la vuole sempre. Però il peperoncino è essenziale, perché il pesce del peperoncino a me non piace. Non so se piace a lei il peperoncino.
No, il peperoncino va bene, ma la panna col peperoncino
la panna è tutta sua.
È agghiacciante,
lui,
è una roba agghiacciante.
Lui, Lui è solo per la panna la mette dappertutto, la anche il testo.
Mi passi il signore con la panna?
Sì, adesso mi
come si chiama lei, signora? Come si chiama?
Io mi chiamo Carla.
Carla, grazie Carla, grazie dei suoi consigli e ci passi Luigi.
Non ci mancherebbe altro, senta, grazie. Facciamo così, la prossima volta io la invito a cena.
Grazie.
Lei poi assaggia quello con la panna e senta.
No, con la panna non lo voglio assaggiare, non si preoccupi. No, io assaggio il suo, assaggio il suo. Mangiamo io e lei, suo marito dall'altra parte.
Lui guarda.
Si
mangia la panna.
Esatto.
Va bene.
Mi passi suo marito e poi non vi voglio disturbare perché siete in procinto di...
Piacere, anche perché noi passiamo tutte le serate in compagnia sua, quindi non è un problema.
Signora, ma io la ringrazio molto. Troppo buona. Mi passi suo marito?
Sì.
Eccoci qua, passaggio di telefono, tutto in diretta, qui Radio 24, 20 e 21, non stiamo fingendo.
Pronto,
eccoci qua, Luigi.
È la radio verità, insomma, via a questo punto.
Beh, insomma, radio spaghetti, verità, spaghetti con la panna, non ne parliamo perché il cartellino rosso per lei, Luigi. Per la panna, di che ci vuole parlare?
Non discutendo, Maria,
anche questo è vero. Anche questo è vero.
Senta, andiamo al discorso del dottor Santoro. Ho fatto una cosa francamente molto particolare. Pensi, mi sono registrato i 22 minuti di quella sfogo del dottor Santoro. E francamente, guardi, l'ho rivisto due o tre volte.
Sì.
E ho capito una cosa. Lei ha detto di lei, dice, io non ho capito nulla. Francamente all'inizio anch'io, che andava da Paolo in Frasca, francamente anch'io non capivo, però poi se vedendola più di una volta, io personalmente ho fatto questa idea, si è una persona che si è sentita tradita.
E da chi? Da chi secondo lei?
Guardi, secondo me...
Dalla sinistra?
Su Santoro, Santoro diciamo via, in fin dei conti è sempre stato un paladino contro Berlusconi e contro una certa destra. Anche se a volte lo sa bene il militare. Aspetta, secondo me, dopo ho visto tre volte questa esternazione, questo sfogo, ripeto, secondo me è proprio una persona che si è sentita tradita nel suo, non sono i soldi, il discorso, è un discorso di orgoglio personale, si è sentito talmente tradito che infatti lei ha visto bene, a un certo punto iniziava con il direttore generale della RAI, il presidente e la commissione della RAI, andava in 100 discorsi, ma poi con quella credine, con quella rabbia di persona tradita.
Ho capito.
Per me è questa cosa.
La ringrazio Luigi, ma tolga la panna. Prego. Mario da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Mi stavo ammassando di risate sentendo questo sketch veramente eccezionale. Mi sente?
Sì, la sento molto bene.
Sì, sarò breve perché fra due minuti devo andare a scolare i fusilli.
Anche lei?
Sì, anche io. Senta,
come
io
li fa questi fusilli, Mario?
Va col pomodoro, una cosa semplice.
Una cosa semplice, senza panna?
Sì. No, per carità, no, senza panna. Ah. Volevo dire questo, a volte da piccole cose si deducono grandi cose. Allora, il signore è curatore dell'immagine o della comunicazione del Berlusconi. Io mi chiedo questo, il discorso vale sia per Berlusconi che per qualsiasi altro politico, se uno se ne esce con una stupidaggine del tipo di Gogol, si farebbe molto bella figura a dire semplicemente Berlusconi ha studiato il francese, non conosce l'inglese, quindi non sa che la doppia O si pronuncia U, cosa che sanno tutti quelli che hanno fatto la prima media e hanno studiato l'inglese. Ha commesso anche lui, che è curatore della comunicazione, un grosso errore proprio di comunicazione, perché se io so che la mia posizione è indifendibile, faccio molto più bella figura con il mio interlocutore a tornare per terra e a dire scusa tanto, ho sbagliato. Queste sono cose da Repubblica Centrafricana, cioè mi viene da pensare...
Adesso Mario, non esageriamo... Repubblica Centrafricana.
Io lo trovo molto grave perché, ripeto, ma sarebbe grave anche se la cosa l'avesse detta Bersani, non ne faccio una questione.
Comunque
politica.
Palmieri ha detto la colpa è mia perché siamo in ritardo sulla questione dei motori di ricerca.
Ma non è credibile, perché chi ha studiato l'inglese in prima media sa che la doppia O si pronuncia U, punto e basta. Berlusconi non conosce l'inglese, non è colpa sua, non è nulla di grave, finisce qua.
Basta dirlo, dice lei.
Certo, fai molta più bella figura, perché sennò mi viene da pensare che tu pensi di avere a che fare con 57 milioni di rimbambiti. La cosa grave è questa, la cosa preoccupantissima è questa. Non che Berlusconi abbia detto Gogol o Google, non ce ne frega niente.
Ho capito, Mario, si faccia altre due risate.
Bella fredda, dell'ultima.
Ma ha avuto questo attacco.
Va bene così, allora. Organizziamo un giro donne intorno al pianeta per protesta, forza ragazzi.
No, vabbè, andiamoci, sì, avanti, l'ho visto che lì ci dica che aria tira sul pianeta rosso.
L'Udi è meraviglioso comunque, è meraviglioso, aria respirabile, quassù non ci sono censure,
sì,
possiamo fare quello che ci pare. Beh, questa... senta qua che meraviglia, allora ragazzi. Sì.
Che cosa?
All'osteria del Viminale, però Ponzi Ponzi, stanno tutti molto male, però Ponzi Ponzi.
Signori condomini, anche voi.
Per tu calci un naso rotto, va in galera il poliziotto.
Ma no!
Blondi, dammi a me, blonda!
Santoro!
All'osteria della Bastiglia. È successo un parapiglia.
Ho capito.
Nella Francia progressista stava a vincere quel fascista.
No, Santoro, si controlli per cortesia.
All'osteria di Mamma Rai.
Ancora! Che cosa?
Quest'autunno sono guai.
Ma certo.
Scusa. Con il nuovo organigramma, chi è più buono fa un programma. Dammelo a me.
No, vabbè, Santoro. Basta così, la saluto.
Meraviglioso.
Arrivederci, Santoro.
C'è una libertà, è una cosa meravigliosa.
Sì, cosa c'è? Che è successo?
Corbelli, ha fatta lei perché su
Max Tortora, ancora strepitoso. Marco, provincia di Venezia, buonasera.
Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Niente, volevo soltanto intervenire su Santoro. Durante tutta la puntata avete parlato di libero mercato, giusto? Quindi il valore di Santoro come professionista sul libero mercato. E vorrei chiedere appunto...
Ma non abbiamo, non abbiamo passato tutta la puntata a parlare di questo.
Comunque, no, penso... non era una critica.
Ma non abbiamo parlato... Abbiamo parlato in realtà poco, insomma, qualcuno ha messo in campo questo argomento, cioè Santoro come professionista che è sul mercato.
Sì.
Dunque, mi dica.
Sì, volevo chiedere magari a Travaglio di quantificare il costo di 20 minuti, il costo di servizio pubblico della RAI, proprio sul libero mercato. Quanto può costare 20 minuti di servizio pubblico per un privato vaneggio? Proprio no, quanto ha risparmiato il signor Santoro rispetto all'acquisto di una pagina di un quotidiano, quale Repubblica.
Ho capito. Questa è la sua provocazione, lei dice, siccome ha parlato di se stesso, quanto è costato, diciamo, all'azienda pubblica
comprare 20 minuti in prima serata per dichiarare il proprio amore, la propria passione, qualsiasi cosa, quanto costa? Quanto ha risparmiato anche?
Va bene, Marco, grazie. Raccogliamo questa sua provocazione e andiamo a Bologna da Gaetano.
Buonasera.
Prego.
Senta, guardi, io volevo, con un sorriso sulle labbra, veramente, volevo spezzare una lancia, mandare un forte abbraccio a Santoro e dirgli che la penso, guardi, veramente lo appoggio completamente, mi sembra che stia subendo un attacco pazzesco, è incredibile. Io ascolto lei, mi piace il suo giornalismo, un giornalismo libero, diverso da quello di Santoro, ma voglio che ci sia anche Santoro, voglio che la smettano di attaccarlo. Ha portato un fracco di soldi alla RAI, non ha mai... si è sempre esposto, sono decenni che si espone in prima persona, ma lasciatelo che si... lui ha diritto a quello che sta negoziando la sua situazione privata, e ben venga, ci va bene che un calciatore guadagni delle cifre allucinanti, ci va bene che Bonolis faccia dei contratti pazzeschi, ma non vogliamo riconoscere una persona colta.
Ma io guardi, Gaetano, a chi si rivolge? Chi critica Santoro per questo? Per esempio l'onorevole Crosetto, che ha detto siccome lui predica ed è a favore della povera gente, è uno sconcio che prenda certe cifre. A chi si rivolge? Chi è che critica Santoro per i soldi che ha preso con la buona uscita?
Io mi rivolgo a quelle persone che attaccano Santoro per partito preso. Comunque, qualsiasi cosa...
Ho capito, Gaetano, lei ieri ha visto la puntata di Anno Zero?
Certo, l'ho vista.
Allora,
certo,
che cosa ha capito dai primi 20 minuti? Che cosa ha capito?
Ma io ho capito che Santoro ha voluto fare chiarezza perché aveva subito, comunque si stava creando una situazione poco chiara. Lui ha semplicemente...
Ma guardi che il programma di Santoro era confermato l'anno prossimo.
Sì, lo so. Lo so, ma non c'entra niente. La sua situazione è comunque una situazione che è sempre, come ha detto lui è stato messo lì da una sentenza di un tribunale, deve lavorare...
Però mi scusi un attimo, una sentenza del tribunale, ma sono tutte... quisquilie giudiziarie che non hanno importanza, Gaetano, ma che ce ne frega a noi della questione della ieri per i primi 10 minuti Santoro ha parlato della la Cassazione, allora la RAI è andata avanti nel giudizio, ma chi se ne frega di questa vicenda qua del Rei Integro? Abbia pazienza.
Lei lo sa meglio di me, perché è uomo di mondo, che quando ti mettono in mezzo con i poteri, ma lei ha sentito le dichiarazioni di Casini, così, ma che cosa c'entravano quelle di Bersani, quella anche dal PD, queste sono persone che si muovono in modo indipendente, ma non vede anche Travaglio, lui fa dei soldi vendendo i libri, non è legittimo neanche questo, ma ce
chi sta
veramente
dicendo il contrario, Gaetano? No, lei sta saltando un altro argomento. Io vorrei capire che cosa è venuto fuori secondo lei dai primi 20 minuti della trasmissione di ieri.
È venuto che, secondo me, io l'ho seguito anche sui giornali, il mio lavoro a volte mi consente di stare un po' su internet, mi aggiorno.
Sì, d'accordo, ma che cosa ha capito lei da questi 20 minuti?
Io ho capito che questo signore sapeva che comunque i telespettatori erano anche interessati alla sua situazione privata, ha cercato di chiarirla. Poi,
e l'ha chiarita?
Ma secondo me sì, secondo me l'ha chiarita. Voglio solo sapere se la RAI deciderà di dirgli, no, guarda, io e questi soldi non firmiamo questo accordo che stanno facendo, tu ti fai tranquillamente i tuoi programmi in libertà e serenamente, oppure semplicemente firmiamo questo accordo e arrivederci.
Cioè, mi scusi un attimo, se c'è un accordo consensuale, se c'è un accordo, cioè, siccome nessuno costringe Santoro ad andare via, mi sembra, no? Nessuno sta costringendo Santoro ad andare via.
Se lei avesse continuamente Confindustria addosso a dirgli, a dirle, Cruciani, guarda che se tu stasera ti metti a fare come fai di solito, che fai la zanzara.
Ma non è così, Gaetano, non è così, non per quello che mi riguarda, perché per fortuna non sono in questa situazione. Però mi scusi un attimo, qui c'è una parte della RAI o comunque della politica nella RAI che la pensa in un certo modo e un'altra parte che la pensa in un modo diverso su Santoro, non è proprio così.
Però vede che comunque alla fine è la peggio, cioè, vedete se la
e comunque era stato riconfermato l'anno prossimo, insomma non è che tutto il mondo ruota intorno a Santoro.
Posso fare una domanda? No,
prego.
Assolutamente, e infatti questa è un'altra cosa che mi dà fastidio, perché sembra in questo modo creiamo troppa tensione sul personaggio, cioè lui fatelo lavorare, poi quando non siamo d'accordo con lui lo diciamo serenamente, come quando io non sono d'accordo spesso con lei, Cruciani, però l'ascolto volentieri, non è che devo essere sempre d'accordo con lei.
No, certo,
però mi piace il fatto che comunque con lei si discuta, lei ha anche questa passione un po' per l'acidità, che va benissimo, il suo programma si chiama La Zanzara, ben venga, ma io non è che dico Cruciani, adesso Cruciani dice le cose che non mi piacciono.
No, ma guardi che ci vuole informazione corrosiva nella maniera più assoluta, però. Gaetano, mi sembra che Santoro abbia avuto e poteva avere ancora la possibilità di farlo, per cui insomma ci sono alcune cose che non tornano. Devo chiudere però con Francesco da Treviso, 30 secondi.
Eccomi qua, buonasera a tutti, bravissimo Cruciani.
Dica.
Io ieri sera, ascoltando Santoro, mi sono chiesto se non fosse in preda a un delirio, perché un giornalista di Santoro avrebbe potuto sintetizzare in 3 minuti quello che voleva dire. Io sono un elettore conservatore, dal lato opposto di come la pensa Santoro, però guardo volentieri la trasmissione di Santoro, come pure ascolto volentieri Travaglio, è che purtroppo in questa Italia bisogna essere o tutti da una parte o tutti da un'altra.
Però a lei, nonostante il fatto che lei piace Santoro, ieri sera qualcosa non le è andata giù, che cosa? È troppo lungo?
Mi sono chiesto se fosse in preda a un delirio o se non avesse bevuto una bottiglia di Cabernet prima.
Perché lei non ha capito niente, in 20 minuti ha capito?
Niente, praticamente niente.
La ringrazio Francesco, grazie. Con questa conclusione ci sentiamo la settimana prossima, 18:30.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segni proprio.
Radio 24. La passione si sente.